Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Fratelli, nel timore di Cristo siate sottomessi gli uni agli altri, le mogli lo siano ai loro mariti, come al Signore. Il marito, infatti, è capo della moglie, così come Cristo è capo della Chiesa, Lui che è Salvatore del corpo. E come la Chiesa è sottomessa a Cristo, così anche le mogli lo siano ai loro mariti in tutto. E voi, mariti, amate le vostre mogli come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei per renderla santa, purificandola con il lavacro dell'acqua mediante la parola e per presentare a se stesso la Chiesa tutta gloriosa, senza macchia né ruga o alcunché di simile, ma santa e immacolata. Così anche i mariti hanno il dovere di amare le mogli come il proprio corpo. Chi ama la propria moglie ama se stesso. Nessuno infatti ha mai odiato la propria carne, anzi la nutre e la cura, come anche Cristo fa con la Chiesa, poiché siamo membra del suo corpo. Per questo l'uomo lascerà il padre e la madre e si unirà a sua moglie e i due diventeranno una sola carne. Questo mistero è grande, io lo dico in riferimento a Cristo e alla Chiesa. Così anche voi, ciascuno da parte sua, ami la propria moglie come se stesso e la moglie sia rispettosa verso il marito. Parola di Dio. Beato chi teme il Signore. Beato chi teme il Signore e cammina nelle sue vie. Della fatica delle tue mani ti nutrirai, sarai felice e avrai ogni bene. La tua sposa come vite è feconda nell'intimità della tua casa, i tuoi figli come virgulti d'ulivo intorno alla tua mensa. Ecco come benedetto l'uomo che teme il Signore. Ti benedica il Signore da Sion. Possa tu vedere il bene di Gerusalemme tutti i giorni della tua vita. Alleluia, 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 alleluia. Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché ai piccoli hai rivelato i misteri del regno. Alleluia.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Sempre continuando la risposta che Gesù sta dando ai suoi discepoli alla domanda quando avverranno tutte queste cose, no? Continua Gesù e dice: vi consegneranno i supplizi, vi uccideranno, sarete odiati da tutti i popoli a causa del mio nome. E oggi continua. Molti ne resteranno scandalizzati ed essi si tradiranno e si odieranno a vicenda. Sorgeranno infatti molti falsi profeti e inganneranno molti. Per il dilagare dell'iniquità, l'amore di molti si raffredderà. Ma chi persevererà sino alla fine sarà salvato. Frattanto, questo Vangelo del Regno sarà annunciato in tutto il mondo, perché ne sia resa testimonianza a tutte le genti. E allora verrà la fine. Quando dunque vedrete l'abominio della desolazione di cui parlò il profeta Daniele stare nel luogo santo, chi legge comprenda, Allora, quelli che sono in Giudea fuggono ai monti, chi si trova sulla terrazza non scende a prendere la roba di casa, chi si trova nel campo non torna indietro a prendersi il mantello. Guai alle donne incinte e a quelle che allatteranno in quei giorni. Pregate perché la vostra fuga non accada d'inverno o di sabato, poiché vi sarà allora una tribolazione grande, quale mai avvenne dall'inizio del mondo sino ad ora, né mai più ci sarà. E se quei giorni non fossero abbreviati, nessun vivente si salverebbe, ma a causa degli eletti, quei giorni saranno abbreviati. Allora, se qualcuno vi dirà, ecco, il Cristo è qui, oppure il Cristo è là, non ci credete. Sorgeranno infatti falsi cristi, falsi profeti, faranno grandi portenti e grandi miracoli, così da indurre in errore, se possibile, anche gli eletti. Ecco, io ve l'ho predetto. Parola del Signore. Continuiamo questa risposta che Gesù sta dando ai suoi apostoli, che appunto gli hanno chiesto quando sarà il segno della tua venuta e della fine del mondo, no? E abbiamo detto ieri che la risposta di Gesù comunque è data attingendo dalle categorie apocalittiche. E anche stamattina questo passaggio, questo secondo passaggio, è proprio un passaggio che è pregnante di queste immagini apocalittiche, no? Infatti, soprattutto quella ormai finale, no? Chi si trova sulla terrazza non scende a prendere la roba di casa, chi si trova nel campo, eccetera, no? E, tanto più che Gesù va a dare la risposta citando Daniele, il profeta Daniele, che dice: quando vedrete l'abominio della desolazione stare nel luogo santo. Quindi, attingendo a Daniele, è chiaro che Gesù attinge proprio a queste categorie apocalittiche. Ma dobbiamo capire ancora una volta che cos'è questa visione apocalittica. E nella nostra abitudine, ovviamente, parlando di Apocalisse, colleghiamo sempre l'Apocalisse come la fine, noi diciamo, del mondo, di solito, no? Ma in effetti non è così. Perché? Perché l'intento apocalittico non nasce dalla domanda quando finisce il mondo. Nasce da un'altra domanda: quando sarà sconfitta l'idolatria. Nasce da qui, la letteratura apocalittica, dove davvero l'Apocalisse è intento a mostrare questo combattimento tra la verità e l'idolatria. Infatti, se andiamo a rileggere il testo più vicino a noi, perché è stato l'ultimo libro che è stato scritto, quindi molto più vicino a noi, che è appunto il libro dell'Apocalisse, se andiamo a guardarlo bene, l'Apocalisse che cos'è? È il libro che ti dice la vittoria sulla idolatria. Infatti, la finale cos'è? È l'angelo che grida che cosa? Babilonia è stata distrutta. Ma Babilonia che cos'è? È la rappresentazione della idolatria. Babilonia è caduta. Babilonia è caduta, continua a ripetere l'angelo, no? Ed è caduta perché? Perché ha vinto l'agnello, perciò l'idolatria è stata sconfitta ancora una volta. Quindi tutta la letteratura apocalittica nasce attorno a questa tematica. Quando verrà sconfitta l'idolatria? Allora, questa mattina Gesù va a attingere ancora proprio da questa visione apocalittica, ma va a tingere perché? Perché Gesù sta proprio parlando ancora della pericolosità della idolatria. Avete sentito quante volte, due volte almeno stamattina lo ripete, no? Sorgeranno molti falsi profeti e inganneranno molti, poi non contento ancora. Allora se qualcuno vi dirà ecco il Cristo è qui, ecco il Cristo è là, non credeteci. Poi ancora se non bastasse, sorgeranno falsi cristi addirittura, falsi profeti, faranno addirittura portenti e miracoli, così da indurre in errore. Del resto, tornando sempre al libro dell'Apocalisse, no? L'idolatria fa portenti e miracoli. E il libro dell'Apocalisse li riassume, dice, certo che fa portenti e miracoli, perché? Perché l'Apocalisse dice, la bestia fa portenti e miracoli e conferisce il potere di fare portenti e miracoli. Molto lucido è il libro dell'Apocalisse. I miracoli li fa anche il diavolo, i portenti li fa anche il diavolo. E i miracoli che fa il diavolo non sono i miracoli, diciamo, che ti mettono in luce la malvagità. No, i miracoli fatti dal diavolo sono fatti in un modo così intelligente che con questi miracoli tu resti ingannato e credi che lì ci sia la mano di Dio. Infatti, attenti, dice Gesù, sono falsi cristi, e però si presentano col volto del Cristo, però sono falsi. E questa è l'astuzia diabolica. Perciò l'idolatria è tutto questo progetto con il quale il diavolo tende ad allontanare gli uomini dalla verità. Però Gesù dice, fate attenzione, perché? Perché verrà il momento in cui vedrete l'abominio della desolazione stare nel luogo santo. Che significa? Quando Daniele usa questa espressione? Che cosa vuol dire quando la usa? È chiaro che l'abominio della desolazione è il momento in cui l'idolatria si impone e diventa davvero il Dio che tutti seguono. Daniele ovviamente diceva questo perché? E perché doveva far capire al popolo di Israele che se erano stati portati in esilio, la causa doveva essere ricercata proprio lì, che si sono allontanati dall'unico Dio per accogliere e per entrare nei culti stranieri, quindi si sono consegnati all'idolatria. E ovviamente anche nel popolo di Giuda l'idolatria si è seduta nel luogo santo, cioè al posto di venerare Dio venerano gli dèi. Ricordiamo che questa battaglia dell'idolatria ha sempre accompagnato il popolo di Israele, proprio perché a fronte del tempio del Dio di Israele si sono sempre costruiti altri tempietti dedicati agli altri dei, fin quando Israele, e quindi soprattutto Giuda, perché è stato l'ultimo, Giuda si è consegnato all'idolatria ed è stato il momento del grande esilio, quando vengono deportati in Babilonia. Perciò Daniele, che è a Babilonia e parla a questi israeliti esiliati, sta ricordando questo. Avete capito perché siete stati portati in esilio? Perché voi avete disdegnato l'azione di Dio, vi siete consegnati agli dèi stranieri, l'idolatria si è seduta nel luogo santo. Ora, la pericolosità di questo testo, la pericolosità che questo testo sottolinea è proprio questa: attenzione a non porre nel luogo santo ancora una volta gli idoli. Ma gli idoli, chi saranno gli idoli? Perché se si pone l'idolo o gli idoli nel luogo santo, è chiaro che il popolo è in balia di tutte le forze. Perciò ecco la visione apocalittica, no? Guai alle donne incinte, se sei sulla terrazza non scendere a prendere roba di casa, chi si trova nel campo non torna indietro. Sono tutte immagini che ti dicono terrore, che ti dicono paura. Il popolo è abbandonato da Dio, perciò è in preda a qualsiasi forza. Quella forza però che è distruttiva, non è più di benedizione. L'idolatria ti porta così, perché ti svuota dal sentire la forza di Dio, non la senti più, ti svuota. E quindi ti espone a qualsiasi altra forza distruttiva, perché il diavolo alla fine ha un obiettivo, non quello di farti vivere, quello di distruggerti. Perciò nel momento in cui tu ti consegni all'idolatria, incomincia per te la storia della tua distruzione. Ecco che allora Gesù lo dice chiaro, attenti a non farvi, così direi, conquistare dalla idolatria. Ma qual è la nuova idolatria? Per Israele l'idolatria erano gli dèi degli altri popoli, no? I babilonesi, gli egiziani, gli assiri, i caldei. Ma Gesù sta parlando ai suoi apostoli, sta dicendo ai suoi apostoli, state attenti all'idolatria. Come sarà la nuova idolatria? In cosa consiste? E Matteo, riportando questo testo alla comunità cristiana, richiamandola a questo pericolo dell'idolatria, cosa intende dire? E allora, qui l'idolatria ha un altro volto, un volto nuovo. Qual è questo volto nuovo dell'idolatria? Adesso l'idolatria è misurata sul Cristo. Infatti, la nuova idolatria qual è? E questa, sorgeranno infatti falsi cristi e falsi profeti, chiaro, i profeti che orientano ai falsi cristi, logico, ogni Cristo al suo potere, al suo profeta. Allora, la nuova idolatria è il falso Cristo. Ma chi sono questi falsi cristi? Allora qui ovviamente siamo invitati ad andare a capire bene chi è il Cristo, qual è la missione del Cristo. Allora, la missione del Cristo, ormai assodata in tutta la storia di Israele, perché se parliamo del Cristo dobbiamo parlare per forza della storia di Israele, perché è l'atteso, è quello aspettato. Perciò il Cristo chi è? E deve essere colui che ti dà la garanzia di Dio. Quindi è colui che dà all'uomo la certezza della verità di Dio. E allora perché falsi cristi? Perché? Perché il diavolo ha il suo piano. E adesso il piano del diavolo qual è? È quello di eludere il Cristo, perché il Cristo è la verità. Allora bisogna in qualche modo eludere questa azione del Cristo, no? E come si fa? Si fa così, si fanno sorgere altri cristi. E cosa sono questi cristi allora? Sono quelli che hanno la pretesa di darti la verità di Dio e te la danno, ma te la danno in un modo anche convincente, infatti è incredibile, così da indurre in errore, se è possibile, anche gli eletti. Quindi questi cristi hanno una capacità incredibile di farsi accettare. Del resto ricordate, a tal proposito, la lettera di Paolo a Timoteo, com'era molto chiara, sorgeranno falsi maestri, e riprende il tema. Ecco allora, i falsi cristi sono quelli che si proclamano capaci di indicarti la verità di Dio, ma l'importante è il non fare riferimento al Gesù di Nazareth, perché lui è il Cristo. E il diavolo lo deve sconfiggere, il diavolo lo deve far tacere, il diavolo lo deve strappare dal cuore dell'uomo. E allora ecco la confusione. È la nuova idolatria, è l'abominio della desolazione che si pone in un modo nuovo, ma in un modo molto forte. È appunto così forte che se non si sta attenti anche gli eletti cadono in errore. Ma chi sono gli eletti? Gli eletti non vuol dire che sono quelli privilegiati, mi raccomando, perché quando si usa la parola eletti nella scrittura del Nuovo Testamento non si intende il privilegiato, si intende quello che ha aderito alla chiamata di Dio in Gesù Cristo. L'eletto, possiamo dire così, è quello che ha avuto la forza di rispondere alla chiamata. Ma la chiamata è per tutti, perché il Cristo è venuto per tutti. Perciò chi risponde alla chiamata, quindi chi aderisce al Cristo, è l'eletto. Però, dice il testo di oggi, anche gli eletti devono fare attenzione, perché sono quelli più presi di mira. Il diavolo li vuole ancora una volta conquistare. E li conquista così, li conquista cercando di insinuare un Cristo che non sia il Cristo. Ed è il pericolo che c'è nel contesto del nostro cristianesimo. Perché adesso non è che si pongano i cristi, no? Nel senso che ci sono molti che vogliono fare il Cristo, ci sono già stati, l'abbiamo detto tante volte, no? Ogni fondatore di religione è un altro Cristo, quindi siamo già immersi in questo pericolo, perché ogni religione ha la sua ispirazione, ma chi la garantisce quell'ispirazione? Sorgeranno molti Cristi. Cioè, sorgeranno molti che hanno la pretesa e la presunzione di garantirti la verità di Dio. E molti eletti ci cascheranno, quello che sta accadendo nel nostro cristianesimo di oggi. Questa religione mondiale che si vuole imporre, no? Questa religione che deve essere uguale per tutti, tanto Dio uguale per tutti, che cos'è? È la eliminazione del Cristo. Ma chi dichiara questa religione mondiale vuole essere il Cristo. E la nostra situazione di oggi è questa. Perché oggi veramente ci stiamo avvicinando al momento in cui, ancora una volta, l'abominio della desolazione vorrà sedersi nel luogo santo. E se questo vince, ovviamente anche gli eletti saranno sconfitti, perché non hanno creduto più, perché si sono lasciati coinvolgere, sapendo che il coinvolgimento è facile. Perché? E perché il diavolo si presenta con quelle forme che ti danno sempre la sensazione di stare vicino a Dio, miracoli e prodigi. In fin dei conti si parla di religione, no? Che è il rapporto con Dio. Quindi, che differenza c'è? Ecco il miracolo. Ecco il portento. Riuscire a comunicarti Dio anche se questa conoscenza di Dio ti allontana da Gesù Cristo. Però è sempre una conoscenza di Dio, perché devi disprezzarla? è il miracolo, è il portento, però è fatto dal diavolo, il quale ti ha giocato e ti ha giocato con la forza dell'idolatria, quella nuova, quella di adesso, che vuol dire: perché io devo credere solamente a Gesù Cristo come unico che mi può portare a Dio? Perché deve essere Lui l'assoluto? Ecco, dice Gesù, io ve l'ho predetto. E l'ha predetto, ma convinto che sarebbe accaduto, ed è accaduto, e sta accadendo. E allora ecco, questo testo, vedete come è molto attuale, altro che l'Apocalisse, la fine del mondo, non esiste. L'Apocalisse è davvero è il libro che ti mette in guardia da questo pericolo che ritorna in ogni epoca, certo, in diverse maniere, ma ritorna, perché il diavolo non desiste. Il diavolo ha bisogno di allontanare gli uomini da Gesù, perché altrimenti gli uomini sono immersi nella verità, e la verità è la più grande sconfitta della menzogna. Quindi la verità mette in luce, fa saltar fuori la menzogna. Il diavolo ha paura della verità. Ecco perché questa tendenza all'idolatria si ripeterà sempre finché gli uomini sono sulla terra, sempre, perché è la tentazione fondamentale dell'uomo, è la tentazione che noi non siamo abituati a identificarla, però è così, è la tentazione che definisce il peccato originale, perché il peccato originale è l'idolatria, non è altro. È l'uomo che perde di vista la verità di Dio e si lascia incantare da un'altra proposta di Dio che non è verità. L'idolatria. Questo è il peccato originale. E allora anche stamattina il Signore ci stimola in questo, no? E ci dite, ce lo ripete, ci dice: voi non credeteci. Voi non ascoltate, e lo dice ai suoi discepoli, perché loro sono gli eletti, cioè sono quelli che hanno creduto, sono quelli che hanno deciso di seguire il Maestro. Perciò Gesù li rafforza: voi non ci credete, siate fedeli a quello che avete deciso di seguire. Ecco, questa raccomandazione, ovvio, Matteo la riconsegna alla comunità cristiana, ma la riconsegna anche a noi, proprio perché anche noi abbiamo bisogno di rafforzarci. E dove ci dobbiamo rafforzare? Ci dobbiamo rafforzare proprio a questo livello, a questa profondità. Cioè, noi non possiamo staccarci dalla verità che solo in quel Gesù di Nazaret, morto e risorto, noi abbiamo la certezza di Dio. Non c'è nessun'altra cosa che si possa convincere al contrario. Allora, quando tu sei sicuro di questo, hai la forza di affrontare l'abominio della desolazione. Cioè, hai la forza di affrontare ogni forma di idolatria che ti si presenta in un modo accattivante, ti si presenta in un modo che quasi ti convince. Non vi sembra di sentire tutto quello che si va dicendo oggi? È accattivante, no? È convincente. Perché devi solamente ridurre la conoscenza di Dio a Gesù Cristo? Ma perché gli altri non possono conoscere Dio? Ma chi sei tu per giudicare gli altri? E con questa storia del giudicare gli altri, alla fine cadiamo nell'idolatria. Perché il punto non è giudicare gli altri, è dire la verità. E allora, sotto il profilo del giudicare gli altri, siamo pronti a negare la verità. Abbiamo paura della verità. E non abbiamo capito che quando tu affermi la verità, non fai un giudizio. Anzi, proclami la giustizia. perché la verità è giustizia, nel senso che è salvezza. Ecco allora perché Gesù dice: voi non ci credete, siate fermi, allontanate tutto questo, non lasciatevi convincere, anche se vedrete prodigi, anche se vedrete miracoli. Non necessariamente il miracolo viene da Dio, può venire anche dal diavolo. Ecco allora anche stamattina chiediamo al Signore che davvero ci rafforzi dentro di noi e ci rafforzi proprio in questa comunione unica con Gesù, sapendo che la nostra vita è consegnata a Lui e noi seguiamo solo Lui, perché in Lui e solo in Lui abbiamo la certezza di essere con Dio. E allora anche stamattina ha senso la nostra comunione, perché la nostra comunione ci porta davvero a stabilire concretamente questa unione con Lui. Ripeto, io in voi e voi in me, diventiamo una cosa sola. Che davvero il Signore ci aiuti ad avere questo coraggio in questo momento storico in cui viviamo, che è impregnato di idolatria. Questo nostro tempo che è pericoloso, ma è pericoloso con una facciata proprio di miracoli e di portenti. È pericoloso perché questo tempo si presenta a noi con la faccia del buonismo, quel buonismo che ti fa sentire in colpa se non fai quello che ti viene detto, quel buonismo che ti fa sentire in colpa se non segui la massa, quel buonismo, insomma, che vorrebbe essere la sostituzione della verità, perché il buonismo non conosce la verità. Il buonismo, anzi, è un ostacolo alla verità, perché tutto va bene, l'importante è non avere niente che possa in qualche modo provocare divisione, provocare discordia, ma divisione e discordia su quale base? Non sulla base della verità, sulla base di convenienze umane, quindi è una perfetta forma di idolatria, anche se il modo con cui si presenta è miracoloso, perché ti parla di giustizia, ti parla di pace, ti parla di amore, ti parla di... è il miracolo, è il portento, però è idolatria. Perché? Perché non parte da una convinzione, è solo Gesù che ti dà la certezza di essere con Dio. Tutte le altre cose sono idolatria. Ecco, al Signore chiediamo proprio questa grazia, di avere molto discernimento, perché oggi è un tempo difficile. Soprattutto difficile perché non ci permette più di avere la limpidezza della verità. Del resto, è il lamento che già Giovanni fa nella sua lettera. Vi ricordate quel bellissimo passaggio che non dobbiamo mai dimenticare, eh? Quando Giovanni dice: è giunta l'ora, adesso si sono manifestati gli anticristo. E gli anticristo, dice Giovanni, sono dei nostri. Quindi la nuova idolatria è proprio quella che nega l'assoluto del Cristo, ma sono dei nostri, sono quelli che sono caduti nella tentazione dell'idolatria. E quindi stanno negando il Cristo. Se Giovanni diceva questo, già allora, figuriamoci, a distanza di quanti secoli, chiaramente la cosa è andata sempre più peggiorando. E l'idolatria prende sempre piede, soprattutto nel contesto dei cristiani. Sono dei nostri, gli anticristi. Ecco allora, noi non vogliamo assolutamente avere questa debolezza, ma vogliamo avere questa forza. E allora anche stamattina chiediamo al Signore: dacci sempre quella forza di sapere che solo Tu, Gesù di Nazareth, sei il nostro Messia. E glielo diciamo ancora con la preghiera, appunto, della comunità cristiana, con la quale, se andiamo a leggere gli Atti degli Apostoli, no? Con la quale tutte le volte che la comunità cristiana si riuniva, elevava al Signore questa preghiera, quella che diciamo anche noi stamattina, che è la preghiera numero uno, per dire proprio: tu, Signore Gesù, sei l'unico che dà la certezza a noi di essere con Dio, perché sei il nostro Messia. E ora glielo diciamo anche stamattina, anche noi, appunto, con la preghiera numero uno.